Nino Di Matteo. Anche per la magistratura la lotta alla mafia non è più prioritaria. Intervista al PM siciliano che indaga sulla trattativa Stato-mafia, minacciato di morte dal capo di Cosa Nostra. L'impegno costante contro un sistema criminale integrato che tiene sotto scacco il nostro paese. Intervista a Nino Di Matteo di Lorenzo Baldo. Intervista pubblicata sul numero 72 dell'edizione cartacea di Antimafia 2000. 8 ottobre 2015. Nel suo ufficio al secondo piano del Palazzo di Giustizia di Palermo, il sostituto procuratore Nino Di Matteo spiega che mafia e corruzione rappresentano due facce della stessa medaglia, due aspetti distinti di un unico sistema criminale integrato, in cui la violenza della mafia e i soldi della corruzione si integrano a vicenda per il raggiungimento di scopi criminali. Nell'analisi del magistrato siciliano condannato a morte dal capo di Cosa Nostra c'è spazio anche per il protagonismo dei servizi segreti che, per ritenute ragioni di Stato, accettano il dialogo con altre forze criminali, mafia, politica e istituzioni. Per quanto riguarda il calo di tensione e di attenzione nell'approccio a questo tipo di inchieste, la politica e i governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno avuto un peso importante, se non determinante. Di Matteo è consapevole che la magistratura da sola può arrivare fino a un certo punto se in questa ricerca della verità non viene aiutata, sostenuta e stimolata dalla politica. Ma la realtà dei fatti è tutt'altra. Noi non abbiamo avuto né l'aiuto, né il sostegno e né lo stimolo a cercare la verità. Piuttosto in certi momenti riteniamo di avere avuto degli ostacoli che potevano essere evitati. Ostacoli che si traducono con l'isolamento istituzionale, la diffidenza, il sospetto, la presa di distanza da parte di alcuni settori della stessa magistratura. Si giunge così all'amara conclusione che la lotta alla mafia non è più prioritaria nemmeno all'interno della magistratura, con un'ultima speranza che questa tendenza si possa invertire. Recentemente lei ha dichiarato che per vincere la mafia infiltrata nell'amministrazione pubblica e la corruzione l'Italia deve affrontare un'altra grande guerra di liberazione. Ma la volontà politico-istituzionale a voler affrontare questa nuova guerra di liberazione è pura utopia. Credo che finora gli eventi dimostrino come questa volontà non sia stata effettiva, generale, né tanto meno prioritaria. Si è andati avanti seguendo una logica emergenziale, cercando di reagire agli avvenimenti, agli scandali e alle risultanze di indagini giudiziarie sempre più numerose. Ritengo quindi che sia mancata una visione d'insieme costante e intelligente, capace di concentrare gli sforzi, anche con un obiettivo più alto e più a lungo termine, in due direzioni. La recisione dei rapporti esterni della mafia con la politica, l'economia e le istituzioni, e la repressione più efficace del fenomeno della corruzione, che sta diventando sempre più complementare a quello mafioso, tanto che mafia e corruzione oggi spesso rappresentano due facce della stessa medaglia, due aspetti distinti di un unico sistema criminale integrato, in cui la violenza della mafia e i soldi della corruzione si integrano a vicenda per il raggiungimento di scopi criminali. Anche il PM calabrese Giuseppe Lombardo ha denunciato la sottovalutazione della circostanza che mafia e corruzione sono componenti indispensabili di uno stesso sistema criminale integrato e circolare. Il collega Lombardo, che ho imparato nel tempo a stimare enormemente attraverso un continuo scambio di informazioni, giunge alle stesse conclusioni perché evidentemente è un altro magistrato che, nella sua carriera, nel suo impegno di sostituto procuratore a Reggio Calabria, non si è limitato alla volontà di colpire il fenomeno militare della 'ndrangheta, ma ha alzato il suo obiettivo cercando di individuare e colpire i rapporti esterni interni di quella mafia. Ogni qualvolta si sposta l'interesse investigativo anche sui rapporti esterni di Cosa Nostra, ci si imbatte ugualmente in quei fenomeni corruttivi che consideriamo, appunto, aspetti diversi della stessa situazione criminale. Qualche tempo fa il professor Rodotà ha ricordato che quando venne scoperta la P2 si parlava di doppio stato, per poi aggiungere che in Italia c'è la prova provata che i servizi hanno fiancheggiato fenomeni eversivi e che quelli erano un pezzo del doppio stato. Stiamo quindi assistendo ad un'evoluzione di questo doppio stato che diventa sistema criminale integrato. Penso che dobbiamo distinguere degli aspetti diversi. Come accennavo prima, da una parte c'è un sistema criminale integrato che è tale perché riguarda sempre più la connessione tra fenomeni tipici della violenza mafiosa e fenomeni corruttivi. La mafia, più spesso rispetto al passato, si serve della corruzione per raggiungere i propri scopi. I corrotti all'interno delle istituzioni pubbliche, ma anche dell'imprenditoria privata, per raggiungere i loro obiettivi, non esitano a rivolgersi alla mafia utilizzandola quasi come un'agenzia di servizi. Il dato evidenziato dal professor Rodotà in merito ai rapporti che hanno caratterizzato molte fasi della nostra vita democratica è sempre di estrema attualità. Mi riferisco al protagonismo dei nostri servizi che, rispetto al percorso istituzionale, ha deviato volta per volta per ragioni politiche o per ritenute ragioni di Stato, ma come tali proprio perché ritenute e non dichiarate assolutamente non condivisibili, accettando il dialogo con altre forze criminali di tipo mafioso o di tipo camorristico. Ritengo quindi che bisogna sempre tenere gli occhi aperti sull'attualità per capire se determinati fenomeni possano, anche semplicemente in parte, riprodursi. Di conseguenza penso che bisogna continuare a insistere nell'approfondimento degli episodi, anche risalenti nel tempo, di contiguità tra servizi di sicurezza e organizzazioni criminali. Se si lasciano inesplorati determinati campi e determinati aspetti, sui quali anche certe sentenze definitive impongono invece di esplorare, si rischia di consegnare definitivamente alla mafia e alle altre organizzazioni criminali un potere di ricatto nei confronti dello Stato. Uno Stato che vuole, invece, liberarsi dal fardello costituito da questi rapporti ambigui e fuorilegge del passato non può che scavare ancora nella direzione dell'approfondimento e nella individuazione eventuale di responsabilità penali di singole persone. Nel suo libro scritto assieme a Salvo Palazzolo dal titolo Collusi si legge, tra l'altro, che l'impegno dello Stato per indagare a fondo sulle stragi è scemato nel tempo. Quanto ha influito l'ingerenza politica in questo modus operandi? Ho la sensazione, sempre più netta, che si è sempre più generalizzato il fastidio nei confronti di certi argomenti, di certe indagini e di certi magistrati che si ostinano a volere indagare sul passato. Credo quindi che l'aspetto politico sia stato determinante, se non altro perché è la stessa politica, attraverso i competenti ministeri, a indirizzare l'attività delle forze di polizia. In questi ultimi anni abbiamo palesemente assistito ad una richiesta rivolta alle forze di polizia di concentrare maggiormente le loro indagini sulla repressione degli aspetti militari delle mafie, piuttosto che su quelli relativi a eventuali rapporti politico-istituzionali. Abbiamo anche assistito, soprattutto nell'ambito della politica, ad una sorta di strisciante delegittimazione di quegli apparati della polizia giudiziaria, in particolare della DIA, che più degli altri in passato, soprattutto con la Procura della Repubblica di Palermo, e non solo, si erano dedicati alle inchieste sui rapporti esterni della mafia. Credo, purtroppo, che per quanto riguarda il calo di tensione e di attenzione nell'approccio a questo tipo di inchieste, la politica e i governi che si sono succeduti negli ultimi anni abbiano avuto un peso importante, se non determinante, Poco prima di entrare in politica, l'ex PM Antonio Ingroia fece una dichiarazione molto forte. Da un po' percepivo che la mia azione di magistrato fosse giunta al limite del possibile. La stanza della verità sul 92 è scarsamente illuminata perché da parte della politica, del potere legislativo e di quello esecutivo ci sono stati pochi aiuti e molti ostacoli alla magistratura. Sono in politica per questo. Quanto è attuale la lettura di Ingroia sugli ostacoli posti alla magistratura da parte della politica, del potere legislativo e di quello esecutivo per arrivare alla verità? Purtroppo credo che l'analisi di Antonio Ingroia non sia lontana dalla realtà e che conservi ancora a distanza di più di 2 anni una certa attualità. Anche se non ho condiviso la scelta di Ingroia di entrare in politica, ho compreso le sue ragioni, che fondamentalmente erano connesse ad una sorta di consapevolezza. La magistratura da sola può arrivare fino a un certo punto se in questa azione di ricerca della verità non viene aiutata, sostenuta e stimolata dalla politica. Ma noi non abbiamo avuto né l'aiuto, né il sostegno e né lo stimolo a cercare la verità. Piuttosto in certi momenti riteniamo di avere avuto degli ostacoli che potevano essere evitati. Uno su tutti è indubbiamente il conflitto di attribuzione sollevato dal Quirinale. Credo che questa azione sia stata percepita come un ulteriore segno di sfiducia nei confronti della Procura di Palermo e dell'inchiesta sulla trattativa, e tutto ciò per un motivo molto concreto, poco evidenziato, ma che costituisce un dato oggettivo difficilmente smentibile. Basta riprendere altre inchieste rispettivamente condotte dalla Procura di Milano per la bancarotta della finanziaria svizzera SACEA, ai tempi in cui il Presidente della Repubblica era Oscar Luigi Scalfaro, e dalla Procura di Firenze con l'indagine sugli appalti per la ricostruzione dell'Aquila, all'epoca in cui era Presidente Giorgio Napolitano. Quelle 2 procure avevano casualmente intercettato delle conversazioni di altri personaggi sottoposti appunto a controllo telefonico con i presidenti della Repubblica. In quei casi, a differenza del nostro, quelle conversazioni furono trascritte dalla polizia giudiziaria, depositate agli atti, conosciute da tutte le parti processuali e finirono anche sui giornali. In quelle 2 occasioni il Quirinale non sollevò alcun conflitto di attribuzione, che invece ha ritenuto di sollevare solo nei confronti della Procura di Palermo, e solo in relazione al processo sulla trattativa. E questo, a differenza dei casi precedenti, nonostante noi non avessimo fatto trascrivere quelle intercettazioni e tanto meno le avessimo depositate. La Procura di Palermo si era comportata con professionalità tale da evitare qualsiasi fuga di notizie in merito al contenuto di quelle telefonate, peraltro penalmente irrilevanti. Credo che, proprio nella differenza di reazione rispetto a casi assolutamente identici, gli osservatori più attenti abbiano colto una sorta di particolare ostracismo nei confronti della Procura di Palermo, o meglio dell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia. Ma perché fa così paura l'inchiesta sulla trattativa? Non posso esprimere delle opinioni su un processo che fin dall'inizio, con Antonio Ingroia, ho istruito e continuo a seguire nella fase dibattimentale. Il dato di fatto, che ritengo emerga dalla storia giudiziaria degli ultimi anni, è che si tratta del primo e unico processo in cui alla sbarra troviamo insieme capi della mafia, esponenti già apicali delle forze di polizia, dei servizi di sicurezza e importanti esponenti politici. Tutto questo rende particolarmente sensibile quel processo. La delicatezza dell'indagine e dello stesso procedimento penale aumenta quindi esponenzialmente in relazione all'intersecarsi temporale con le stragi del 92 e del 93, con la probabilità che in un certo modo quegli stessi fatti riassunti dal termine trattativa Stato-mafia abbiano costituito quanto meno una concausa degli eccidi del 92 e del 93. Nella postfazione del libro Collusi viene riportato un passaggio di Giovanni Falcone tratto dal libro Cose di Cosa Nostra. Falcone parlava del dialogo Stato-mafia per dimostrare che Cosa Nostra non è un antistato, ma piuttosto un'organizzazione parallela. La possiamo definire un'analisi acuta che anticipa di diversi anni le indagini sulla trattativa. Giovanni Falcone era molti passi avanti rispetto alla comprensione del fenomeno mafioso, sia nei suoi aspetti ordinari che in quelli più alti. Non c'è bisogno che lo dica io, lo dicono i fatti e la storia. È un dato oggettivo che a lui si deve la prima applicazione della figura del concorso esterno in associazione mafiosa. Falcone fu il primo a insistere, in particolare modo in occasione del fallito attentato nei suoi confronti all'Addandra, sul possibile protagonismo di menti raffinatissime estranee alla mafia. Fu il primo, così come è stato ricordato in un recente convegno di Antimafia 2000, in occasione dell'anniversario della strage di Capaci, a parlare degli ibridi connubi di Cosa Nostra con pezzi dello Stato. E fu sempre il primo a evidenziare come il rapporto tra lo Stato e la mafia fosse stato in passato, e fosse anche a quel tempo, un rapporto in cui troppo spesso, e da troppe parti istituzionali, si instaurava una sorta di dialogo. Oggi Giovanni Falcone viene giustamente santificato e viene ricordata la sua eccezionale valenza e importanza nella lotta alla mafia siciliana e al crimine mondiale. Ma quando, però, i magistrati cercano con i fatti, con i processi e con le inchieste di percorrere il solco già tracciato da Giovanni Falcone, paradossalmente quegli stessi magistrati vengono invece osteggiati, denigrati e qualche volta anche isolati. Oltre a questa forma di isolamento istituzionale, parallelamente ci sono le minacce di morte da parte di Cosa Nostra e non solo. Lo stesso PM Lombardo ha analizzato a fondo le recenti dichiarazioni del neopentito Vito Galatolo, giungendo alla conclusione che quando Galatolo ci parla di entità esterne coinvolte nella pianificazione dell'attentato a Nino Di Matteo, ci viene a dire che non ci si deve limitare a pensare che la decisione possa essere di Matteo Messina Denaro o della ristretta cerchia di persone che lo circonda. Il sistema che decide è ben più ampio e beneficia solo dell'azione materiale che pongono in essere le mafie per ottenere vantaggi che vanno a soddisfare altri interessi di più alto rango. È effettivamente così. Sono l'ultimo a poter parlare dall'indagine che scaturisce dalle rivelazioni di Galatolo sul progetto di attentato nei miei confronti, però anche per questo aspetto l'analisi del collega Lombardo mi sembra estremamente lucida e, proprio per questo, preoccupante. La preoccupazione più forte che tutti dovremmo percepire non è soltanto quella di un possibile e autonomo colpo di coda delle organizzazioni mafiose, bensì quella di una saldatura fra interessi diversi, che, così come è accaduto anche in passato, possa a qualsiasi titolo rafforzare o addirittura creare in Cosa Nostra o nelle altre mafie il convincimento che un determinato delitto, un determinato attentato, sia gradito ad ambienti di potere. Ritengo che la particolarità della dichiarazione di Galatolo, al di là degli aspetti più facilmente di impatto come l'acquisto e l'arrivo dell'esplosivo a Palermo, o i pedinamenti nei miei confronti, sia soprattutto nella parte in cui ci si riferisce ad una decisione di Cosa Nostra, di Matteo Messina Denaro in particolare, in qualche modo suggerita da altri. Se questo fosse vero, ovviamente io mi auguro che non lo sia, il contesto sarebbe oggettivamente molto più grave. Segue seconda parte.